here. Maybe. Drop it off at your.
Questo è un attacco radio, interrompiamo i programmi, sta per partire al bar della poesia con Jonathan Rizzo, il primo e unico programma web radio anarchico, antifascista e antijuventino. Vai con la sigla.
Bentornati al Bar della Poesia, prima puntata del mese di gennaio, quindi prima puntata dell'anno, prima puntata di tutta la radio, il primo programma in onda in tutta la radio. Ve lo dico perché ho trovato la radio in delle condizioni. Allora, il boss della radio non è presente, mi ha lasciato le chiavi sotto un sasso, quindi sono solo qui, sono un po' il padrone dell'etere. Computer, secondo computer, quello da cui rubo biecamente copio biecamente le informazioni, le varie informazioni, era totalmente resettato. Addirittura avete visto, no? I computer hanno la data, l'orario, questa roba qui, era il 1° gennaio del 2002. per dirvi, siamo praticamente a livello millennium bug. Quindi tutto di corsa, riniziamo l'anno nuovo. Con dove eravamo rimasti? Con una puntata speciale di tra Natale e Capodanno, con l'ospite, il filosofo Marco Incardona, al telefono la signora Bacci per parlare di poesia, di Galloni, ma e altre varie cose. Una puntata monstre di 4 ore, qua torniamo alla formula tradizionale, alle 2 ore standard. Non cambia il programma, abbiamo il libro del giorno, meglio l'autore del giorno, insomma oggi parleremo di Simone de Beauvoir, visto che è il compleanno della sua nascita. Poi come ospite avremo al telefono il poeta Paolo Maccari e chiuderemo con l'accadde oggi del 9 gennaio. Con i Sex Pistols che ci hanno dato il calcio d'inizio e l'ottimo Miles Davis che ci fa volare, vi dico quali saranno gli ospiti di gennaio, così me li levo come impiccio, ve li dico tutti e non ci penso più. Se lo devo trovare, chiaramente non ce l'ho sotto mano, come sempre organizzazione zero. Questo è dicembre, beh, genio, c'ha il mese di dicembre, non quello di gennaio. Complimentoni, vivissimi. Un attimo, vai Miles. Mentre lo cerco, sentite, sto sfogliando. Porca miseria, dove l'ho messo? Fantastico, della serie mi organizzo bene. Ah, eccolo qua, va bene. Allora, dicevo. La cosa geniale è che ci avevo messo pure il segnalibro per non perderlo. Giustamente. Allora, lunedì 9 gennaio, oggi, abbiamo il poeta Paolo Maccari. Lunedì 16 avremo ospite la poetessa Adriana Tasin in collegamento telefonico e in studio la poetessa Eva Di Palma. Il 23 il poeta Antonio Francesco Perozzi e lunedì 30 lo scrittore Alfredo Rienzi. E questo è quanto. Per cui torniamo alla normale programmazione, come si suol dire. Allora, benvenuti al Bar della Poesia. Non ho fatto il solito pistolotto. In diretta web su Radiograd, col podcast pubblicato sulla piattaforma Gemini Network, un programma anarchico, antifascista e anti-juventino, ma particolarmente anacronistico, orgogliosamente anacronistico. Prodotto e condotto in studio in diretta dal vivo e di persona, c'est moi, dal poeta elbano-parigino Jonathan Rizzo. Fra l'altro mi sono fatto il capodanno a Parigi. E che me lo dici a fare? È stato bellissimo. Bellissimo. Il 31 sono andato a per l'ascesa al cimitero a trovare gli amici. Il primo a vagare, il 2 al Louvre e il 3 a vagare. Fondamentalmente la Vague, la Nouvelle Vague, fondamentalmente. Ospiti fissi in studio i Sex Pistols e Miles Davis. Questo non è perché è un piano. Vai Miles, vai di tromba. Trombale tutte. Perfetto, questa batteria è piano, sentite, bellissimo, vabbè, comunque è Miles Davis, la colonna sonora di Ascensore per il patibolo, un classico della Nouvelle Vague, giustamente, citata poc'anzi, e poi tornerai, modista l'anarchico Pietro Gori. Allora, come dicevo, il tema del giorno, il libro del giorno, l'autore, l'autrice, in questo caso del giorno, sarà Simone de Beauvoir. Ho voluto dare come titolo altisonante al tema letterario, che la rubrica l'ho chiamata Un libro al giorno, ma non parliamo specificatamente di libri, ma in questo caso parliamo di un'autrice, quindi un'autrice al giorno, Simone de Beauvoir, ed amare scrive, no, brutto questo titolo, ne avevo dato uno più bellino, che è l'altro lato della scrivania, visto che è famosa, no? La sua relazione a vita con lo scrittore Sartre, il premio Nobel Sartre, ma lei non era solo l'ombra, la donna di Sartre, cammina con le sue gambe, è stata una grandissima scrittrice, saggista, leggo qui, filosofa, insegnante, femminista francese, importante esponente dell'esistenzialismo. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, conosciuta come Simone de Beauvoir, nata a Parigi il 9 gennaio del 1908 e morta a Parigi il 14 aprile del 1986. Bene.
Scusate la tosse, sto bevendo, ma vabbè. Quindi dicevo, parleremo di Simone de Beauvoir. Ho trovato una canzone della cantautrice, della chansonnière Emmanuel Esca, che dedicata a Simone de Beauvoir, che andiamo sentendo perché è veramente deliziosa, una mia scoperta, modestamente l'ho scoperta io, Simone de Beauvoir.
La rue cherche le cimetière et la tristesse qui m'étreint. Vous imaginez sous la terre où vivent dessus tant de pantins. Les mots d'amour des étrangères sur votre tombe éparpillées comme des offrandes légères sont toujours écrits en français. Simone de Beauvoir, vous faites partie de mon histoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. Simone de Beauvoir, vous êtes au fond de ma mémoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. J'ai dans le cœur ce jour de printemps, il est de Réanne et Sylvie. Le vent défait votre turban sur l'une des photographies. Vous souriez un peu fragile et nous marchons sur le chemin, ignorant qu'au prochain avril vous allez nous quitter soudain. Simone de Beauvoir, vous faites partie de mon histoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. Simone de Beauvoir, vous êtes au fond de ma mémoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. Il n'y avait pas tant d'images de femmes à qui s'identifier. Si nous voulions tourner la page et vivre nos vies en entier, la vôtre me fut un modèle que ma jeunesse admirait. Vous étiez superbe et rebelle, libre de tous les préjugés. Simone de Beauvoir, vous faites partie de mon histoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. Simone de Beauvoir, vous êtes au fond de ma mémoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant.
E eccoci tornati in onda dopo questa delicatissima canzone dedicata a Simone de Beauvoir. Allora, parliamo di lei, vediamo la biografia. Allora, abbiamo detto, è nata a Parigi, oggi, nel 1908, figlia da una famiglia alto borghese, segnata però presto dalla bancarotta del nonno materno, è bravo, tale Gustave Brasseur. Il triste evento costrinse i genitori di Simone e di Henriette Hélène, vado supponendo sia la sorella, ah ecco appunto la sorella di 2 anni più giovane, ad abbandonare l'appartamento del Boulevard Montparnasse per uno più piccolo sito in Rue de Rennes. Simone ed Hélène vissero lunghi anni di disagi e ristrettezze economiche, usavano i vestiti fino alla corda e anche oltre. Fino alla corda è bello come espressione. La famiglia riusciva a stento a rinunciare alle consuetudini bourgeoise, cui era stata abituata, a continuare nei soggiorni a Mérignac. Vediamo dov'è Mérignac. Ho visto che segnale, è un comune francese di 62 abitanti, situato nel dipartimento della Corrèze, nella regione della Nuova Aquitania. Vabbè, insomma, dai nonni paterni e alla Grillière presso la zia. Dimostrò sin dall'infanzia una grande passione per la natura. A Mérignac si avventurava nei campi con Henriette e scopriva con stupore le meraviglie del paesaggio. Altrettanto precoce fu la passione per lo studio. Ecco, veniamo un po', andiamo a capire la formazione, la bancarotta, la campagna. Iscritta al cattolico istituto Désir, diventò un... si chiama Desiderio, l'istituto cattolico, andiamo bene. Diventò un allieva esemplare e decise fatto, allora insolito, di continuare a studiare, in quanto donna, naturalmente stiamo parlando di questo, siamo negli anni 20-30 del Novecento comunque, e di continuare a studiare e dedicarsi all'insegnamento, allontanandosi allo stesso tempo dalla religione. Meno male. Qui conobbe Elisabeth Laicon, detta Zaza. Bello, mia, Zaza. Perché siamo in radio, non avete visto il gesto che fa, sembravo Totò. Zaza, mi sono piegato un pochino. Che diventò subito sua grande amica. Si iscrisse nel 1926, quindi a 18 anni, alla Sorbonne, l'Università di Parigi, laureandosi con una tesi su Leibniz e ottenendo il filosofo, no? Nel 1929 l'aggregation, che sarebbe l'idoneità all'insegnamento riservata ai migliori allievi francesi in filosofia, naturalmente. Gli anni dell'università coincidono anche con il primo amore, il cugino Porcellina, il cugino Jacques, oddio come cazzo ti chiami, Jacques Champignoille, Noie, vabbè, Jacques, il cugino Jacques, Jacques. Simone si innamora di lui e al tempo stesso viene introdotta al nuovo mondo, si appassiona infatti a autori quali Gide, Radiguet e Proust, interessandosi quindi alla letteratura ribelle e anticonformista. Il cugino spegne però presto i sogni matrimoniali della fanciulla e si lega a un'altra donna, hai capito? La merda. L'ha usata, corrotta e poi me l'ha abbandonata, seduta e abbandonata. Simone, ferita nei propri sentimenti, attraversa nell'estate del 27 un periodo di depressione. Nel frattempo l'amica Elisabella, condita Zaza, si era fidanzata con un collega di università di Simone, Maurice Merleau-Ponty. Quest'ultimo apparteneva però a una famiglia cattolica e della buona borghesia, e dell'unione con Elisabella nessuno era a conoscenza alla Rochelle, suo luogo di provenienza. Capiamo, tutte le merde micidiali queste. Madame Lecoin minacciò di far scoppiare uno scandalo e Merleau-Ponty, impaurito, se ne scappò, lasciando la ragazza sola e disperata, anche lei deflorata sicuramente. Era l'autunno del 29, la giovane fuori di sé per il dolore trascorse una notte al gelo completamente nuda, morendo il 25 novembre per la polmonite conseguente. Simone non perde mai a Madonna, vabbè, andiamo alle cose serie. Vabbè, diciamo che questo è importante come aneddoto perché ci porta alla fase femminista, no? E l'impegno. Vediamo, ecco, questo è importante. La scrittura e l'impegno nei movimenti di trasformazione sociale. Ma si sente Miles Davis? Poco. Vai più Miles Davis, facci sognare. Allora dicevo, La scrittura è l'impegno in movimenti di trasformazione sociale. All'università incontra nel luglio del 29 colui che senza matrimonio né convivenza diventerà il compagno della sua vita, il filosofo esistenzialista Jean-Paul Sartre. Sono questi gli anni in cui conosce, oltre a Merleau-Ponty, Levi-Strauss, Raymond Aron, Paul Nizan, insomma hai detto Cotica. Inizia a insegnare nel 1930, prima a Marseille, poi a Rouen, infine a Paris, dove chiuderà la propria carriera di docente nel 1943, a 35 anni. Licenziata interdetta a vita dall'insegnamento per corruzione di minore. Ah, vabbè, ma qua arriviamo a livelli altissimi. Per una relazione lesbica con una delle sue studentesse, le cerbiatte, che in francese dice le biche, come lesbiche, no? Il francese è una lingua magica. Ma questo mi piace a bestia. Altro è Sartre, vai. La relazione risaliva al 39, 4 anni prima, quando la de Beauvoir aveva circa 30 anni e l'amante, Nathalie Sorokin, 17enne, e vabbè, basta, fammi bene, vai Miles Davis, vai. Ci sei Miles? Eccolo. Pazzesco. I genitori della Sorokin, e qui ogni battuta la lascia al tempo e trova, denunciarono la scrittrice, che non subì processi penali in quanto l'età del consenso in Francia era, ed è ancora oggi, di 15 anni, ma in quanto insegnante subì un procedimento disciplinare che si concluse con l'espulsione dalla scuola e l'inibizione dall'attività. Nel 1977 sottoscriverà assieme a Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida e Roland Barthes, dico dei nomi come se fossero amici miei, però sono i più grandi scrittori e filosofi francesi del Novecento, una petizione indirizzata al Parlamento chiedendo l'abrogazione di numerosi articoli di legge e la depenalizzazione di qualsiasi rapporto consenziente tra adulti e minori di 15 anni. Hai capito? Ganza de Beauvoir. La cosiddetta pétition française contre la majorité sexuelle. La petizione francese contro la sessualità maggiorenne, penso. Molto importanti sono, dal 1930 in poi, le sue esperienze di viaggio in vari continenti, per la sua formazione intellettuale. Con Sartre compie i suoi primi viaggi in Spagna, in Italia, in Grecia, in Marocco. Nulla sfugge a questi due intellettuali degli eventi culturalmente significativi di questo periodo. Si appassionano al cinema e al jazz. Vai col jazz. E vivono con partecipazione i grandi rivolgimenti politici di quegli anni. Il nazismo in Germania, la guerra civile spagnola del 36 in Spagna, la seconda guerra mondiale, dappertutto. Durante la guerra Simone de Beauvoir rimane a Parigi, occupata dai nazisti, e condivide con Sartre la breve esperienza del gruppo di resistenza Socialismo e Libertà. Bello. Socialismo e Liberté. Ci piace. A questa breve esperienza la de Beauvoir affiancò un periodo molto più lungo come direttrice della radio collaborazionista di Vichy. Allora non ci siamo. No, ma come? È ripartita bene, mezza lesbica, dimostrando nel tempo una totale indifferenza, per non dire cinismo, nei confronti della sorte degli ebrei. Cara Simone de Beauvoir, tu sei una merda, proprio detto col cuore. Dopo la liberazione lascia quindi l'insegnamento ed entra a far parte del comitato di redazione della rivista Les Temps Modernes, i tempi moderni, insieme a Sartre, Léry e Merleau-Ponty. Questo Merleau-Ponty torna, ed altri. Nel 1947, da vera comunista, odia gli ebrei. Brava, bello, complimenti. Nel 1947 si reca negli Stati Uniti per una serie di conferenze e incontra lo scrittore Nelson Algren. Aspettate, devo rispondere a un messaggio. Vai, Miles Davis. Thank you. Bene, bene, vedo che il delirio domina sempre in noi. Allora, torniamo alla nostra nazistella comunista, simpaticissima. Allora, nel 1947 si reca negli Stati Uniti per una serie di conferenze e incontra lo scrittore Nelson Algren. Questo, confesso, non lo conosco. Che ha scritto Nelson Algren? È stato uno scrittore, poeta e giornalista statunitense e fu un narratore dello squallore dei bassifondi di Chicago. Abitati da pugili, giocatori d'azzardo, immigrati soprattutto messicani e polacchi. Ah, se ganzo questo. Con cui stabilisce un intenso rapporto d'amore, e figurati de. Compie altri viaggi significativi. Brasile, Cuba, Cina, Unione Sovietica, tutti i paesi comu socialisti. No, beh, tutti, insomma. L'Unione Sovietica, gli altri dovevano diventare, il Brasile non l'è mai stato. Ritorna molto spesso in Italia con Sartre. Dopo il secondo sesso del 1949, o l'altro lato della scrivania, come l'avevo immaginata, ormai famosa in tutto il mondo, grazie a questo libro. Simone de Beauvoir, per le particolari posizioni assunte come scrittrice e come donna, è oggetto di grande ammirazione, ma anche di aspre polemiche. Allo scoppio della guerra di liberazione algerina, siamo alla fine degli anni 50, se non mi ricordo male, vediamo con un controllo. No, aspetta, non alla fine, tra il 54 e il 62, fatto bene a controllare, prende posizione a favore di questa lotta, e figurati, cosa che renderà il suo isolamento ancora più pesante. Andiamo al femminismo. Simone de Beauvoir è considerata la madre del movimento femminista. Sti cazzi. Nato in occasione della contestazione studentesca del maggio del 1968, che seguirà con partecipazione e simpatia. Gli anni 70 la vedono fervidamente in prima linea in varie cause. La dissidenza sovietica... Beh, aspetta. Allora, leggiamo un attimo. Per dissidenza in Unione Sovietica si intende l'insieme di coloro che erano in disaccordo con le decisioni politiche del periodo. Va bene, mi pare giusto. Il conflitto arabo-israeliano, posso immaginare da quale parte stesse, l'aborto, il Cile. Ora, per il Cile non si intende l'insopportabile cantante indie italiano, ma il colpo di Stato del 73 che destituì il presidente Salvador Allende ad opera della giunta militare condotta da Pinochet, che poi rimase in carica per 20 anni praticamente. Poi la donna. La donna in quanto emancipazione femminile, immagino, come valore e come battaglia. E tra parentesi c'è scritto, è presidente dell'associazione Choisir e della Lega dei diritti delle donne. Choisir credo sia scelta, se non mi sbaglio. Controlliamo, tanto sono qui, non c'è un cazzo da fare, sono qui apposta. No, ho messo a posto pure il computer, se non lo uso. Choisir... Sì, è verbo scegliere. Scegliere, perfetto. Avevo ragione, il mio scarso francese mi ha dato ragione. Nel 1971 redige il manifesto delle 343 puttane. C'è un po' di polemica, mi sembra. Manifest de 343 salop. Salop è un modo volgare per dire donnaccia in francese, firmato appunto da 343 fra intellettuali, attrici e donne comuni che si autodenunciavano per aver fatto ricorso all'aborto. Je me suis fait aborter. Mi sono fatta abortire. All'epoca era in vigore la legge del 1920 che puniva da 3 mesi a 6 anni chi avesse fatto ricorso all'aborto o avesse procurato aborti. Nel 1943, sotto il regime di Vichy, non eri tanto amica, dei nazi merde. Si erano registrate le ultime 2 esecuzioni capitali di Marie-Louis Giraud e Désirée Pioche, non so se l'ho detto bene, condannate per aver procurato aborti. Nell'ultimo periodo della sua vita, Simone de Beauvoir affronta, con coraggio, un altro problema sociale, quello della vecchiaia. Ecco, questo mi piace. Qui dedica un importante saggio, la terza età. Dopo il secondo sesso, la terza età. E qui rompiamo la quarta parete. È garbata questa battuta? Una vita in due. Ecco, vediamo a uno degli aspetti, diciamo, pop della figura di Simone de Beauvoir. Nel 1981, in seguito alla morte di Sartre, scrisse la cerimonia degli addii, la Cérémonie des Adieux, cronaca degli ultimi anni del celebre pensatore.
Simone de Beauvoir, scusate, questa è la birra che mi fa effetto.
Bello, sta a sentirmi alla radio, dico cazzate, rutto, fantastico. Simone de Beauvoir morì il 14 aprile del 1986 e venne seppellita nel cimitero di Montparnasse a Parigi, accanto al suo compagno di vita Jean-Paul Sartre, deceduto 6 anni prima, il 15 aprile, quasi lo stesso giorno, però del 1980. C'è una cosa da dire, io che sono un tombarolo e frequento Parigi, sono stato naturalmente a Montparnasse, al cimitero di Montparnasse più volte. Vi sono seppelliti, oltre a De Beauvoir e a Sartre, anche, cito giusto, due figure abbastanza vicine al mio stato dell'anima, Charles Baudelaire e Serge Gainsbourg. La particolarità delle tombe sorelle, diciamo così, di De Beauvoir e Sartre, che sono subito all'entrata a destra, subito, a 5 metri, praticamente 10 metri massimo, entrando subito, primo vialetto subito, sono le prime che trovate. Comunque sia. Radicalmente atea come Sartre, nella Cérémonie des Adieux aveva scritto a riguardo della morte di colui col quale aveva condiviso gran parte della sua esistenza e delle sue idee. Molti studiosi si sono interrogati circa il tipo di amore che legasse Jean-Paul a Simone e molte sono state le risposte. Ciò che emerge è soprattutto una grande reciproca stima intellettuale. Durante il loro lungo sodalizio, entrambi hanno comunque avuto costanti rapporti extraconiugali, in base a un comune accordo, talvolta anche condividendo la stessa amante. Vabbè, cazzo, Sartre, hai fatto jackpot, te lo dico. Ma andiamo a parlare delle sue opere, giustamente. Anzi, facciamoci prima un sorso di birra. Allora, L'invitata, 1943, il primo romanzo pubblicato da Simone de Beauvoir, quello che la rivelò come scrittrice. Vi ha affrontato con coraggio un tema difficile, l'inserimento nell'ambito di una coppia di un terzo personaggio, che ne muta l'intero equilibrio, costringendo ognuno a svelarsi sotto lo sguardo dell'altro. La tematica della responsabilità ritorna nel suo secondo romanzo. Beh, adesso è un bel libro comunque, ora a parte che è una stronza, però scriveva bene. La tematica della responsabilità ritorna nel suo secondo romanzo, Il sangue degli altri, del 1945. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nella Francia occupata, coloro che si erano accostati alla resistenza si erano trovati di fronte a una duplice assunzione di responsabilità: quella di lottare contro l'oppressione nazista e quella di spingere gli altri, spesso le persone più care, a rischiare la vita. Di fronte allo strazio di queste morti, Simone de Beauvoir riafferma che non c'era altra via possibile e che ognuno è sempre responsabile in prima persona delle proprie scelte, della propria libertà. Allora, il punto è questo, ora facciamo una piccola analisi. Lei, Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi invadono la Francia si arrende subito, praticamente combatte ma si arrende subito. C'è una grossa fetta di paese sano, chiamiamolo così, che cede a questa sconfitta militare e accetta, credendola dignitosa, il controllo del territorio, di una parte del territorio direttamente da parte di Berlino, e la creazione di uno Stato che oggi è detto fantoccio, ma all'epoca loro consideravano l'unica soluzione per rimanere in piedi, che è la Repubblica di Vichy, messa in mano al generale Pétain, eroe della Prima Guerra Mondiale. Io capisco che oggi, però 90 anni dopo, 80 anni dopo, a leggere queste cose sia solo disprezzo. Io per primo l'ho, però bisogna immedesimarsi in una nazione orgogliosa, uno spirito orgoglioso come quello francese, e per capire le ragioni per cui una figura come Pétain, che ovviamente non era un filo nazista, ma che accettò tutto questo e quando poi andò a processo non venne incarcerato, venne discolpato delle sue responsabilità, ma venne comunque processato, venne discolpato perché era l'eroe della prima guerra mondiale, fondamentalmente. Lui comunque si giustificò spiegando che quella era l'unica maniera per salvare la Francia. E penso che una signora come la de Beauvoir abbia ragionato nella stessa maniera. Andiamo avanti. Io ragiono diversamente, ovviamente. Dopo il suo viaggio negli Stati Uniti pubblica Il secondo sesso, abbiamo visto nel 49, un saggio fondamentale che da un lato fa il punto sulle conoscenze biologiche, psicoanalitiche, storiche, antropologiche esistenti sulla donna e dall'altro apre la strada a quella discussione radicale sulla condizione femminile che avrebbe caratterizzato i decenni successivi. Il volume riscosse grande successo negli Stati Uniti. Ricordiamo che 20 anni dopo diventerà, come dire, il simbolo del 68 femminista, del maggio 68 francese parigino femminista. Ma in Francia il libro fu accolto con scandalo, e nel resto dell'Europa, come nel resto d'Europa, tanto da essere messo all'indice dei libri proibiti. Sono questi gli anni in cui per la de Beauvoir, che riesce ad affrontare opere di grande respiro con forza e originalità, tant'è che nel 54 esce I mandarini, con cui vince il premio Goncourt, che è il più importante premio letterario francese, libro considerato il suo più bel romanzo, e anche questo volume viene inserito all'indice dei libri proibiti. E vabbè, allora, poi abbiamo un'autobiografia. A partire del 1958 si dedica alla sua autobiografia, uscita in 4 volumi. Memorie di una ragazza per bene, nel 58, L'età forte del 60, La forza delle cose del 63, A conti fatti del 72. Un'opera particolarmente preziosa perché offre, oltre alla propria personale visione della scrittrice, diretta testimonianza sull'atmosfera e sul grande dibattito culturale svoltosi in Francia dagli anni 30 fino alla fine degli anni 60. È un'opera particolare perché offre. Gli articoli sono stati messi a cazzo. Un'opera particolarmente preziosa perché, oltre alla storia personale della scrittrice, offre una diretta testimonianza sull'atmosfera e sul grande dibattito culturale svoltosi in Francia dagli anni 30 fino agli anni 60. Nel 64 esce Una morte dolcissima, e racconto intensamente commosso dedicato alla morte della madre. I temi angosciosi della malattia, della vecchia e della morte sono quelli che Simone de Beauvoir ha voluto affrontare una volta di più con grande coraggio. Negli ultimi anni della sua vita, La terza età, libro uscito nel 70, tale autobiografia, qui manca la punteggiatura, è andata a ramengo. Allora, temi che ha voluto affrontare con più grande coraggio negli ultimi anni della sua vita, particolarmente nel libro La terza età del 1970. Tali autobiografie sono il frutto del suo desiderio di introspezione. In tutti i suoi scritti vi sono rimandi autobiografici, in quanto Simone de Beauvoir ha voluto tradurre il mondo con il linguaggio della propria sensibilità. Lei ha introdotto tale scrittura autobiografica nella cultura francese di quel periodo, in quanto tale stile è sempre stato più prominente nella bibliografia italiana. Vabbè, queste sono opinioni tue, chiunque tu sia. L'autobiografia è un modo per vivere il proprio passato nel presente. Va bene, andiamo avanti. La cerimonia degli addii, del 1981, è l'ultimo suo grande lavoro letterario. Nella prima parte del libro ha ripercorso gli ultimi 10 anni di vita di Sartre, anni difficili a causa dei problemi di salute del compagno, ma comunque pregni dell'interesse per le vicende politiche. Dal 1973 Sartre ha vissuto in condizioni di salute precarie. In quell'anno fu colpito da un ictus. Con il passare del tempo ha perso anche l'uso della vista. E a lei, che personaggio Sartre, Calcolate, Sartre ha vinto il Nobel e visto che era di simpatie comuniste l'ha rifiutato, per dire, l'arroganza delle persone. Descrivendo la morte di Jean-Paul Sartre, qui addirittura, no, è veramente scritto male come pagina di Wikipedia, addirittura qui Sartre, è scritto Sarte, senza la E, Sarte, Jean-Paul Sartre, avvenuta il 15 aprile del 1980, Simone de Beauvoir ha concluso il suo racconto autobiografico. Ecco, va bene. Nella seconda parte del libro vi ho racconto le conversazioni con Sartre nel periodo dell'estate del 74, che mettono in risalto il Sartre diviso fra letteratura e filosofia. Il suo rapporto con la politica, con le donne, con se stesso e con Dio. Emerge in questo scritto anche il rapporto che l'autrice e il compagno hanno avuto con altri grandi esponenti del pensiero filosofico di quegli anni, soprattutto Maurice Merleau-Ponty e Albert Camus. È di Cicotica. Allora, vediamo. Nella cultura di massa compare insieme a Margaret Mead. Aspetta, però se è inglese è Margaret. È statunitense. Margaret Mead, Elisabetta I, Lorraine Bacall e Lillian Hellman nell'episodio dei Simpson Fuma che ti dava a me, che cazzo se ne frega. Il film TV francese L'Examen du Flore di Ilian Durand-Cohen del 2006 racconta la relazione di Sartre e Simone de Beauvoir. Va bene, andate a cercarvelo. Compare con Sartre nel dipinto I funerali di Togliatti di Renato Guttuso. Quello lo trovate a Bologna, al Mambo, al Museo d'Arte Moderna di Bologna. Un bellissimo, comunistissimo, radical chic, la classica gauche al caviale. Quindi c'è da Stalin. Oggi ci metterebbero la Ferragni. Questa era cattiva come battuta. Vediamo i libri più importanti, li abbiamo detti. Vabbè, L'Invitata, Il sangue degli altri, Tutti gli uomini sono mortali, Mandarini, Belle immagini, Raccolta di racconti, Una nonna spezzata, Lo spirituale del tempo. Vabbè, ma li abbiamo detti. Filmografia, ci sono dei film tratti da opere di Simone de Beauvoir. Vedo Mood Indigo, La schiuma dei giorni, Michel Grandi, Violet di Martin Provost. Vabbè, tutte boiate. Ci sarebbe ancora una cosa importante che ho saltato, Il pensiero. Vi do due accenni sul pensiero. Il pensiero di Simone de Beauvoir si forma in comunione con quello di Sartre, con il suo esistenzialismo. I due scrittori sono soliti discutere le loro idee così come i loro scritti e tengono in massima considerazione la reciproca critica. Le opere della scrittrice sono densamente intessute di considerazioni filosofiche ed esistenzialiste, comunque personali, rivolte in modo particolare ad approfondire il tema del ruolo e delle condizioni della donna nella società moderna. Scusate. La visione che la società ha della donna è distorta, in quanto la donna viene considerata sempre in relazione all'uomo. Visto, anch'io ho fatto lo stesso errore, no? Ho detto l'altro lato della scrivania. Però volevo giocare sul fatto che erano due famosi scrittori e poi sul secondo sesso, sul libro di Simone de Beauvoir. Quindi sono colpevole, ma innocentemente, ingenuamente. Come tutti gli uomini, coglione! Va bene, tagliatemi le palle che vi devo dire, almeno mi rilasso. Ha condannato il matrimonio, affermando che si tratta di un'istituzione perversa. Oh, brava, brava, qui ci piace. Perversa, corrosa alle fondamenta, e quindi il fallimento di un matrimonio non è colpa degli uomini in quanto esseri umani, intende, ma dell'istituzione stessa. Grande. Senti qui, Simone de Beauvoir ha quindi parlato della condizione della donna alla luce dell'esistenzialismo, affermando che l'esistenza precede l'essenza. Si può ammettere che non si nasce donna, ma lo si diventa. Bello. Bello, moderno, moderno. La scrittrice ha dato un grande contributo alla filosofia dell'esistenzialismo, affermando che l'uomo vive in un'ambiguità ontologica e il modo per realizzarsi è quello di accettare tale ambiguità e non accettare di eliminarla. La filosofia di Heidegger ha avuto una grande influenza sul suo pensiero e ciò è evidente in affermazioni come la seguente: esistere è osare gettarsi nel mondo. Fondamentale è stato il rapporto che Simone de Beauvoir ha avuto con il tempo. Vivere e esorcizzare il tempo e il presente È il momento delle scelte e dell'azione. Bisogna vivere appieno la vita, ma non ostinandosi di fronte alle difficoltà. Domanda retorica. Cara Simone de Beauvoir, tu fossi nata in Italia, saresti stata la grande intellettuale che sei? Io penso di no. Ma la domanda è un'altra. Non lo saresti stata in Italia o lo sei stata perché sei francese? Je ne sais pas. Ai posteri, ardua sentenza. La libertà, diceva sempre la de Beauvoir, è di fatto una condizione di ambiguità in cui siamo contemporaneamente oggetti e soggetti. Ha sempre conferito con grande importanza al ruolo che ha la riflessione, affermando che la stupidità fa essere felici immotivatamente, quindi bisogna assolutamente combatterla. Si è occupata anche del ruolo della parola, sostenendo che le parole fissano la verità solo dopo averla assassinata, in quanto lasciano fuggire l'importanza del valore della presenza in essa. Ha affermato inoltre che l'uomo si distingue dall'animale perché è in grado di rischiare la vita e non soltanto di darla, e per questo il sesso maschile è stato posto sempre in primo piano a discapito di quello femminile. Questa mi sa che è una cazzata. Ha affermato inoltre che l'uomo si distingue dall'uomo, quindi il maschio, perché è in grado di rischiare la vita, no, l'uomo come essere umano suppongo, e non soltanto di darla. Vabbè, questa mi pare una bischerata. Nella sua attività intellettuale hanno ovviamente avuto una notevole rilevanza le sue origini alto borghesi, bourgeoise, e la presa di una qualche distanza politica da queste negli anni successivi, così come l'abbraccio di un certo tipo di socialismo ed attivismo politico, e di concerto, nel senso insieme a Sartre. Infatti entrambi, pur condividendo molti dei principi del comunismo ufficiale, non vi aderirono mai completamente, per varie ragioni, alcune delle quali si possono evincere ad esempio nella lettura del romanzo I mandarini. In conclusione, birretta. In conclusione, si è sempre schierata contro il sistema dello Stato capitalista. Infatti ha affermato che il prestigio degli oggetti di valore non è insito in essi, ma è assegnato loro da chi li valuta. Simone de Beauvoir ha affermato l'esistenza di uno stretto legame tra la politica e la morale. Il suo ateismo è ben reso da espressioni come «Dio è diventato un'idea astratta che una sera io ho cancellato». Atea come Sartre, per lei l'ateismo non è disimpegno della morale, ma la fondazione di una nuova etica irreligiosa, non meno impegnativa e innovativa della coscienza e del costume. Infatti, non vuol dire che tutto è lecito perché Dio non esiste, anzi, nulla è lecito se non è giustificato ed è la coscienza a sperimentarsi come unica e sovrana. Quindi, l'unico a essere responsabile della propria salvezza è il soggetto stesso. Quindi, capito? Non che ti scarichi la coscienza con la preghiera e chiedendo perdono e col pentimento. In quanto qui e ora, in quanto non bisogna mai affidarla a qualcun altro, perché la perderemo inesorabilmente. Dal 1970 Simone de Beauvoir ha concepito alcune considerazioni filosofiche per quel che concerne il mondo della vecchiaia, la quale sembra essere un problema perché si considera ingiustamente la giovinezza come il periodo fondamentale della vita. Quindi per cui poscia, la vecchiaia non è solo un fatto biologico, ma anche culturale. E con questo ringrazio Simone de Beauvoir, a parte quando ce l'aveva con gli ebrei, anzi li ha abbandonati durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo non ci piace, ma ci piaceva che era lesbica. E bene, salutiamo Simone de Beauvoir per il suo compleanno e passiamo alla seconda parte della trasmissione, quindi all'ospite poetico del giorno, il poeta Paolo Maccari, che ha chiesto come canzone che lo introducesse un capolavoro di Tom Waits, Tango Till They Are Sore, che andiamo ascoltando.
Secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Make sure they play my theme song. I guess daisies I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pews. Turn the spit on that pig and kick the drum. Let me down. Put my clarinet beneath your bed till I get back in town. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed forevermore. Just make sure she's all in calico and the color of a doll. Skillet on the wall. Come near, switch. Oh, hold your breath till the sun goes down. Write my name on the hood. Send me off to another town. Then just let me fall out the window with confetti in my hair. Deal out jacks are better on a blanket by the stairs. Tell you all my secrets, but I lie about my past. Will you send me off to bed forevermore? But I lie about my past. Send me off to bed forevermore. Send me off to bed forevermore.
Allora, bentornati in diretta al Bar della Poesia. Dopo questo capolavoro di Tom Waits, del genio Tom Waits, della grande anima Tom Waits, chiamiamo il nostro ospite telefonico, che poi sarebbe un grandissimo poeta, a dirla tutta, Paolo Maccari. Vediamo se suona, se già suona, cosa buona e giusta. Lasciamolo suonare, vai col rock.
Eccomi.
Eccolo, allora diamo il benvenuto a Paolo Maccari al Bar della Poesia. Benvenuto.
Buonasera, grazie.
Allora, grazie a te di essere qui con noi. Allora, caro Paolo, la prima domanda è rituale per tutti gli ospiti. Come mai, quando ti ho chiesto una canzone per che ti facesse, come dire, da tappeto, da introduzione, hai proprio indicato questa perla di Tom Waits?
Ah, beh, perché hai già risposto, perché è una perla, e anche perché è una canzone che ho ascoltato moltissimo durante l'adolescenza e ci sono molto affezionato. C'è quest'idea un po' così di una serata estenuata o comunque di pensieri un po' scollacciati, no? Di lui che vuole essere così mandato a letto oppure lasciami cadere dalla finestra, quindi una forma così di abbandono in una serata di quelle infinite che credo in tanti si sia provato, no? Come desiderio.
Ma quindi si collega a te, diciamo, è una
si tua, collega a me.
È una tua, come dire, cartolina dell'anima, mettiamola così.
È qualcosa del genere, sì, poi oltretutto mi sembra anche comunque è una bellissima canzone, no, in quello, senso assoluto, ecco.
Assolutamente sì.
Con un testo interessante, visionario, quindi un testo a mio avviso anche divertente, ecco, dove succedono un sacco di cose.
Senti, allora uso quest'ultima frase come aggancio, diciamo, per arrivare alla tua poetica e al libro che sì, andiamo presentando. Pensi che questo modo di scrivere di Waits in questa canzone sia vicino al tuo immaginifico poetico? Ti ci rivedi? Si può annoverare tra le tue qualità e caratteristiche?
In un certo senso, forse, appunto, sopravvalutandomi potrei dire di sì, anche se la grana visionaria di Waits non credo che mi appartenga, se non raramente, ecco, di solito cerco nei testi di essere più comunicativo, più di primo grado, ecco.
Ok, allora affrontiamo questo aspetto, perché io credo sia importante per chi ascolta parlare i poeti di poesia e della propria poesia, anche avere, come dire, la risposta diretta, fresca, di come uno scrittore vede e considera la propria penna. Magari si leggono tante critiche di chi ha letto il libro e quindi ha la propria visione, e quindi è tutto filtrato attraverso una lettura personale, però andare direttamente dal poeta a chiedergli: ma cosa hai scritto? Di che parli? Chi sei? Cosa vuoi? Di cosa ti lamenti o per cosa gioisci? Male non penso faccia. E allora, visto che siamo qui a parlare di Quaderno delle presenze, che è il tuo ultimo libro pubblicato, dico ultimo perché ne hai pubblicati bezzeffe. Comunque sei scrittore di lungo corso, mettiamola così.
Di lungo corso, ahimè, sì.
Ecco. Vabbè, sai, dove uno vede gli anni incedere, però guadagna d'esperienza, si dice così almeno.
Si dice così, infatti, no, ma io lo accetto, dai.
Senti, questo Quaderno delle presenze, perché il titolo mi colpisce non tanto nel termine quaderno, che è chiaro, almeno nel suo sentimento, ma sono le presenze che vibrano come spia, perché se ci sono delle presenze ci sono anche delle assenze, almeno danno questa sensazione. E quindi vorrei partire proprio da quello che non c'è. Cosa e chi non c'è in questa tua raccolta poetica e nella tua poesia?
Questo è, mi sembra una riflessione molto, molto giusta. Direi in un certo senso che queste presenze sono anche assenze, mi spiego. Chiaramente nel provare, e Quaderno vuol dire questo, a convocare di nuovo alcune presenze, significa che alcune di loro almeno non rispondono più all'appello, ecco. Non funziona più il registro delle presenze, e allora si passa al quaderno, fuori di metafora, non c'è più un'anagrafe reale che ci dice che alcune persone, alcune presenze ci sono, si prova a ridargli vita attraverso appunto la scrittura, attraverso un quaderno.
Ma è un dialogo con gli assenti per cause di forza maggiore, o ci sono anche degli assenti per loro scelta?
Tutte e due, sì, tutte sì, due, ci sono, degli scomparsi, cioè dei morti, e ci sono anche invece delle persone che che hanno deciso di non esserci più per me, ecco. O io ho deciso di non esserci più per loro.
Anche, giustamente. Paolo, senti, ora non voglio andare indagando sull'anagrafe, però dicevamo che sei un autore di lungo corso, quindi arriva un punto nella vita di ognuno di noi in cui si fanno i conti con la propria esperienza umana e su quello che si è imparato, quello che si è trasmesso, quello che ancora si ha, ci rendiamo conto che abbiamo da imparare e da trasmettere. Tu ritieni che in questo tuo libro ci sia questa, questo passaggio, diciamo, dell'analisi, dell'autoanalisi? Poi la poesia è sempre una forma di autoanalisi, diciamo, secondo me.
Sì, sì, ma guarda, in un certo senso forse sì, cioè credo di aver fatto in modo così che alcuni nodi venissero al pettine, per così dire. È anche vero che è un libro ancora inquieto, cioè è un libro che, sai, non so se l'hai letto, però io ho letto da non molto, dicevo un libro che si chiama Yoga.
Mi sa di no.
Vabbè, comunque non è importante, però è un libro, non mi è nemmeno piaciuto moltissimo, però mi piace una parte, un passaggio, dove dice che in pratica l'autore conosce un vecchissimo prete, un prete, non so, facciamo di 80 anni, e allora gli viene curiosità e gli dice: guarda, ma tu sono 60 anni che ascolti le confessioni delle persone, sei l'antesignano degli psicologi attuali, no? In un certo senso. Mi dici cosa hai capito in questi 60 anni della gente?
Fatto bene a non scusarmi.
Gente, qualcosa del genere, perché dice, ma sostanzialmente ho capito due cose. E la prima è che le persone sono molto più infelici di quello che lasciano vedere. Cioè che dietro a tutti c'è comunque un grado di sofferenza molto maggiore di quella che mostrano. E la seconda cosa è che il fatto che si diventi adulti è una leggenda. Ecco, io che appunto di anni ora ne ho 48,
l'abbiamo detto,
e anche in questo libro, così, che dovrebbe essere appunto un libro a un'età in cui si dovrebbe essere maturi, ecco, mi sento di poter dire questo, che davvero adulti è una leggenda che ci raccontano quando siamo piccoli, no? Un giorno diventerai adulto, poi si continua a vivere e ci si accorge che è un orizzonte mobile, che si allontana via via che noi ci muoviamo, no? E che forse non c'è, ecco. E non so nemmeno se sia un male che non ci sia, forse è più interessante che si continui così, appunto con dell'inquietudine.
Senti, partendo dal numero magico 48, che non so nella smorfia cosa significa,
non io.
Ma ora lo cerco e poi te lo dico. Quanti libri hai pubblicato negli ultimi 48 anni?
Sai che ci devo pensare, ne ho pubblicati allora... ho pubblicato, questa è la quinta raccolta. Poi ho fatto un'autoantologia 2 o 3 anni fa, però appunto non era un libro nuovo.
Ah, un'antologia, una summa. Questo lo fanno solo ora non voglio usare l'aggettivo vecchio, però diciamo i vecchi poeti, ecco.
No, però devo dire, a mia discolpa, è vero anche che, lo sai bene, i libri di poesia sono così introvabili sempre. Dopo qualche anno lo diventano ancora di più. Un'autoantologia è anche un modo così per riproporre alcuni testi che altrimenti nessuno troverebbe, nemmeno cercandoli, ecco.
Però dicevi, tra l'altro ho trovato una cosa sul 48, ma è particolare, perché sembra che sia, visto che 47 è morto che parla, 48 è il morto che continua a parlare.
Vedi, mi ci riconosco, perfetto.
Ma dicevi che questo è un libro che a 48 anni vuole dire non ho ancora, non sento ancora di aver trovato la maturità o pace nella maturità, o ancora le fregole, uso questa volgarissima espressione per dire che comunque ti senti ancora di avere da combattere nella vita. Allora ti chiedo, prima di avere risposta su queste fregole, se ce ne dai una leggendo un testo da quaderno,
okay,
delle presenze.
Sì. Allora, leggerò un testo. In molti di questi testi sono io, ma in molti altri no. Ecco, è un libro anche in questo, forse un po' diverso da altri miei, in cui ci sono diversi personaggi, così diversi, forse si potrebbero definire ritratti. Ecco, proprio riguardo all'età, eccetera, potrei leggere una poesia che si intitola Rimpatriata. Non so se ti è mai capitato di farla, sono cose atroci, quello di rivedere, no, persone, sì, dell'infanzia tutti insieme.
Mi succede, mi trovo un po' patetiche, ma...
È vero, è un po' terribile, però comunque...
Accendo al sentimentalismo.
È come si fa, infatti. Questa si intitola Rimpatriata, ora te la leggo. Ecco. Poi venne, chissà come, un'altra sera ammaestrata dalla sventura. E noi, ormai corrosi di bravura, indossammo un sorriso addirittura adolescente. Com'è che fossimo davvero di quel noi lì tutti presenti, è uno sventurato mistero. Non ci eravamo più visti da quando si era smesso di essere belli e senza paracadute. Ci guardavamo, le battute ebbero esito lugubre e echeggiante. La commozione non ci venne in mente. L'amicizia aleggiava sopra e sotto la pungente consuetudine che riemergeva con i suoi flash di nuda conoscenza ridotta. Chi lo faceva anche un tempo ballò. I più timidi si sbronzarono di nuovo. Gli insipienti non smisero di ridere. Se fu perdono l'assenza di avversione che permise a ognuno di rimanere freddo a contemplarsi non curante negli altri, allora il perdono sa essere atroce come la morte di qualcuno appena risorto.
Abbastanza tranchant, diciamo, come...
Sì, non è troppo allegra.
Pelo e contropelo. Sai cosa mi piace molto di quello che stiamo raccontando? Il fatto che giustamente tu sottintendi che ogni età ha la sua narrazione umana e poetica, e questo è sano, secondo me. Mi capita di incontrare un po' questo grande, presunto grande mondo della poesia italiana, poi è un piccolo villaggio in cui ci si conosce tutti, un villaggio che pensa di essere metropoli, ma fondamentalmente siamo muli rivestiti da cavalli. Quindi la cosa che più mi impressiona negativamente, intendo, è quando vedo i giovani che scrivono come degli anziani o persone mature della nostra età, perché poi non c'è un grande scarto alla fine fra la tua e la mia, giusto 5-6 anni, che invece vogliono fare i giovani, e quindi la parola nuova, il nuovo linguaggio, e non, nessuno, tutti cercano di fuggire a se stessi, questa è la sensazione, tutto è forse eccessivo, però molti, i più, tendenzialmente cercano di fuggire da se stessi, da quello che bisogna accettare di essere in ogni età, in ogni tempo, in ogni luogo. Poi può venire la giornata in cui ti senti più scanzonato o ti senti più pesantemente grigio, mettiamola così. Tutto, la vita e il tempo sempre dominano e comandano poi l'animo umano, però una coerenza speculare con il proprio volto, il corpo, nel momento in cui si è, vedo che è difficile trovarla come equilibrio. Quindi apprezzo molto questo tuo libro, che sembra, come dire, fare un po' il punto della situazione, se vogliamo metterla così.
Grazie.
Tu sai che sono un estimatore.
Me ne allegro.
Vabbè. Senti, parliamo invece delle fregole, erano rimaste queste passioni,
sì.
Come 48enne, come poeta 48enne, sai, c'è la leggenda, c'è questa bellissima leggenda che poi ha un fondo di verità, che i poeti avranno sempre 20 anni, no? Per dire che nell'animo, nello spirito. queste fregole, diciamo, che ruotano intorno al a questa condanna dell'eterna giovinezza. Come le senti? Come le scrivi le fregole?
Sì, perché sai, appunto, una cosa è come si sentono, quante se ne sentono, e poi cosa ne facciamo, ecco, di quello che sentiamo. Io le sento come le ho sempre sentite, poi ho paura a chiederti di chiarirmi cosa intendi per fregole e rimango nel vago, perché ho paura che lo chiarisca in maniera troppo tranchante, appunto.
Dimmelo tu.
Perché so che ce n'hai nel repertorio, la capacità
sto
di maturando pane,
anch'io.
Pane e vino al vino, però no, beh, di fregole ne ho molte, ne ho una collezione un po' come tutti. Ti posso dire una cosa che mi capita, per esempio, è questa, di farmi il processo, e credo anche questo sia abbastanza comune, no? A vari gradi, però tutti noi ci capita di metterci sul banco degli imputati. E è una posizione scomoda se uno cerca di essere onesto con se stesso. E a volte mi è capitato, appunto, di farlo, e con il tempo, ecco cosa è successo un po' di diverso. Mentre prima esisteva solo il giudice e il pubblico ministero in questi miei processi, adesso ho assunto anche un avvocato difensore. Cioè cerco di trovare anche invece delle ragioni dei più oltre che dei meno, ecco. E per esempio in un'altra poesia, se vuoi te la leggo,
te la stavo per chiedere. Comunque ti suggerisco di puntare sull'infermità mentale.
Ah beh, quella, guarda, penso anche di avere buone chance per ottenerla.
Sì, se gentilmente ci vuoi leggere un secondo testo.
Sì, questo testo, che è appunto quello di cui avevo iniziato a parlare, lo sto cercando, vediamo se lo trovo, si intitola Applausi. Vediamo a che pagina l'ho messo. Secondo me, eccolo, 92. Sì, lo leggo.
Prego.
Allora, stretto da angoscia, cercavo un pensiero che per qualche tratto mi ristorasse, finché fosse tornata nei miei sbandi la forza di intercettare la mossa di un desiderio a cui aggrapparmi e proseguire. Frugavo nella mente in cerca di ristoro dalla curiale deplorazione di me stesso, e ho trovato la facoltà di ammirare un altro essere umano. Oh sì, sì, questa ce l'ho, non mi manca, non milita tra le penurie note, e porta tanto bene che addirittura mentre scrivo mi ricorda come si scordano i fili e le relazioni e ci si imbambola, curiosi, straordinariamente appagati e curiosi insieme. Il portento di una volontà, il muto lavoro ben fatto, la docilità con cui accondiscende qualcuno giovane a un'audacia che nessuno gli ha insegnato, la rettitudine che non ha nome perché non si sa da dove venga e quale benefici rechi. Qui riesco a stare, di fronte a ciò di cui non dispongo e che davvero non si apprende. Me lo consente un vento equanime di smemoratezza che spazza via i confronti disastrosi, perché mi spinge fino alla ringhiera della mia mente e poi oltre. Eccomi, eccovi, persone quotidiane che avete un gesto, un'abitudine, una grazia non curante o un'inspiegabile letizia materiata di niente, una saggezza senza veleno e senza speranza. Tra poco rientrerò tra i capogiri, a barcollare con la mente in piedi, ma intanto mi accovaccio, scaldo le mani, seguo ringiovanito i vostri profili.
Ci cioè una certa maturità di testo, diciamo.
Una certa, scusa?
Maturità di testo, seguivo l'ondulamento delle parole, tra tematiche e
il
musica.
Fatto di... Ah, questo mi fa piacere, e lì volevo proprio, ecco, una cosa che mi riesce di riconoscermi, faccio molta fatica appunto a riconoscermi qualcosa, però questa credo di avercela, e è proprio la capacità di ammirare, no? Che è bello, devo dire, è bello e è smemorante, cioè riuscire davvero a ammirare un altro essere umano in maniera del tutto disinteressata. E perciò, ecco, in quel tribunale l'avvocato difensore, almeno questa prova, a discarico la porta.
Siamo curiosi di leggere gli atti del processo quando diverranno pubblici.
Beh, questo dopo l'esecuzione, come sai, no?
Vabbè, allora porteremo una rosa.
Bravo.
Senti Paolo, allora siamo nella parte, diciamo, conclusiva della nostra intervista, per cui ti faccio un'ultima e due domande e poi chiuderei con una terza lettura di saluto, di commiato. Allora, la prima delle due domande è su uno dei temi che sto affrontando oggi nella puntata. Questo è un programma di un paio d'ore, come ti ho raccontato, in cui nella parte centrale c'è l'intervista all'ospite, in questo caso sei tu, e nel finale parliamo degli eventi storici accaduti nel giorno in cui la puntata va in onda, quindi il 9 di gennaio, oggi, ma nella prima parte, cioè ispirandosi sempre agli eventi storici del giorno, ho parlato di Simone de Beauvoir, che è nata oggi, 9 gennaio del 1908, e quindi mi piace sempre parlare con gli ospiti telefonici della loro, se c'è, se mai ci sia, non è obbligatorio che ci debba essere, comunque relazione, rapporto, considerazione, opinione, bla bla, nei confronti dell'altro ospite del giorno, perché, come dire, siete seduti accanto tu e Simone de Beauvoir.
Mamma mia, mi sento a disagio sulla mia sedia di fronte a un personaggio così grande, che ti confesso non conosco moltissimo, conosco ovviamente soprattutto la sua relazione con Sartre e alcune sue così posizioni in ambito del femminismo storico, ecco, certo. No? È considerata per certi versi una un'antesignana, ma anche una madrina, esatto, del femminismo. Quindi oggi poi credo sia così un'autrice probabilmente riscoperta, semmai è stata dimenticata. Non ho mai letto suoi romanzi, francamente, quindi non potrei formulare un'opinione, ecco, di tipo letterario. Come figura, lei e Sartre sono molto austere, no? Sono queste figure di super impegno, anche diventato poi un po' istituzionale, quasi una macchina da giudizio politico, sia lei che il suo compagno. Però mentre Sartre, a mio avviso, è anche un grande scrittore, ha dei libri splendidi, della Simone non saprei giudicare perché non li ho letti.
Quindi diciamo sospesa di Vinis.
Sospesa di Vinis, ma immagino che sia comunque un'autrice importante, ecco. È una lacuna che mi riprometto di colmare.
Per la prossima intervista.
Per la prossima intervista ti saprò dire.
Il prossimo 9 gennaio.
Esatto.
Senti, allora invece l'altra domanda, l'ultima che ti voglio porre, è una tua opinione sulla situazione del mondo culturale. È una domanda noiosa questa, porta pazienza, quindi la tua opinione di scrittore e poeta, ma anche di intellettuale italiano, visto che parlavamo di intellettuali con la I maiuscola, sulla situazione culturale, letteraria e poetica del paese in cui disgraziatamente siamo nati.
Ma sai,
oggi naturalmente.
Di solito la prima cosa che viene in mente è iniziare a dir molto male, no? della situazione, e credo che gli argomenti per dirne molto male siano talmente tanti che sarebbe forse anche troppo facile, ecco. L'unico apporto che mi sento di dare, che non è un apporto ottimistico, però forse non è nemmeno così scontatissimo, è che non credo che la situazione appunto molto fragile e anche così in un certo senso incapace di essere redenta in qualche modo, in cui viviamo oggi, in cui c'è uno scollamento enorme tra le persone e i cosiddetti intellettuali, ecco, io non credo che questo sia una novità né degli ultimi 10 anni né degli ultimi 30, ma penso che sia roba che è nata in Italia, dico, a partire dal boom economico. Quindi cioè forse molto spesso, vivendo il presente, siamo portati a schiacciare tutti i problemi come se fossero di oggi, no? Ma in realtà, per esempio, l'industria culturale, che oggi è così vituperata, non nasce con Berlusconi, nasce ben prima. E allo stesso modo il fatto che si legga sempre meno e si pubblichi sempre di più, un'osservazione come questa, se uno apre i giornali di inizio Novecento, già c'è. Cioè già lo diceva Serra, Cecchi, Croce, più di un secolo fa. Quindi è una situazione difficile, a mio avviso la letteratura è sempre più irrilevante, e però tutto questo è una cosa che appunto ha radici antiche, e quindi pensare di migliorarla, cioè fuori, dico, dall'azione individuale, che quella secondo me si salva, tutti noi possiamo e forse dobbiamo provare a fare qualcosa, però fuori da questo nostro appunto tentativo individuale è molto difficile pensare che ci sarà un'inversione di tendenza. Probabilmente ci saranno gruppi sempre più sparuti che proveranno a arginare l'insignificanza della letteratura, non so riuscendoci fino a quando, ecco.
Perfetto, vedo un orizzonte luminoso davanti a noi, mi fa piacere.
Sì, tutto molto bello.
Va bene, senti Paolo, allora io direi che possiamo andare ai saluti di questa nostra intervista, chiudendo meravigliosamente con un'ultima lettura da Il Quaderno delle Presenze.
Sì,
ho detto una cosa che è importantissima, per le edizioni, le lettere di Firenze,
sì.
Provincia di Firenze.
Firenze.
È giusto dirlo, perché comunque.
Certo, no, mi fa piacere. Bene, leggo. Ti ringrazio prima, almeno dopo sei più libero di dire qualcosa invece di scortese nei miei riguardi.
No.
Quindi ti ringrazio tanto dell'invito e della chiacchierata.
Questo grazie.
E leggo. L'ultima poesia del libro, così appunto chiudo. Si intitola Cinema Vita. Leggo.
Prego.
I titoli di coda si incendiano se è giorno, ed è giorno. Pellicole venerande, secondo gli antichi standard, bruciano, perché la troppa luce intride i burattini chiusi nei fotogrammi. Incendi, giorno, folla. Vi ricordate il tempo tenebroso dei film a luce sprofondata? Il brillio dello schermo spargeva sogni morbidi, tensioni deliziose, giganti primifiani sopra i fedeli docili radunati nel buio. Vi ricordate il buio? La luce successiva, gli occhi ribelli al bianco dello schermo, tornato oggetto impersonale, fine, fiamme, immensa è l'estate scandinava che è giunta su di noi, lucidità, efficienza, i titoli di coda si incendiano nel giorno, ed è giorno, un giorno eterno, sapremo popolarlo di sonno, sogno, infanzia, sapremo conservare i nomi della folla alacre, stelle, attori, comprimari, maestranze. I nuovi, come sempre, hanno fame di fuoco. Costruiranno spettacoli a loro immagine nuovi. Irrideranno il buio, il brillio dello schermo, le nostre commozioni. Che sia giusto e previsto non ci fa meno soli, meno stravolti a tutta la luce abbacinante che ci chiama al biancore. Ricordate nel buio le mani, la sapienza emozionata delle nostre povere mani mentre sfioravano altre mani, schiuse e protese come labbra che tentano un suono mai sentito. Ecco.
È stato con noi al Bar della Poesia, presentando Quaderno delle Presenze per le edizioni Le Lettere di Firenze, il poeta Paolo Maccari. Grazie Paolo.
Grazie, grazie a te. Grazie Jonathan. Ciao.
E allora ti saluto, saluto te e Tom Waits, giustamente, che ti ha accompagnato.
Bene, presenterò.
Eri tra la De Beauvoir e Tom Waits seduto.
Senti là, accidenti, stritolato, bene.
Ciao Paolo, buona serata, un grande
ciao,
abbraccio.
Ciao, grazie anche a te, ciao, grazie.
Allora, chiudendo l'intervista con Paolo Maccari, il poeta di Firenze che ci ha presentato la sua ultima raccolta poetica, l'ultima silloge, Quaderno delle Presenze per le edizioni Le Lettere di Firenze, concludiamo la seconda parte della trasmissione, quella dell'intervista all'ospite. Devo dire, abbiamo avuto un signor poeta alla nostra, nel nostro salottino sgangherato web radio fonico, e questo mi dà adito ad aprire, chiudendo la seconda parte, ad aprire la terza e ultima, la pagina storica, la cadde oggi 9 gennaio. Allora, prima di lanciare la sigla dopo Miles Davis, vai Miles, diciamo sempre che si fa le canne, per non dire le pere, essendo Miles Davis, prima di lanciare la sigla di Accadde Oggi, vi dico solo che ascolteremo come canzone di... aspetta, perché c'è una formula. Canzone di riflessione sul tempo e la storia, La regina senza re di Otello Profazio. Perché questa scelta così particolare? Profazio è stato un grande della canzone calabrese, ovviamente sconosciuto a livello nazionale, ma un genio profondissimo che invito tutti a riscoprire. Ascoltiamo Otello Profazio perché oggi, nel 1947, nasce Franca Viola. Franca Viola, visto che parlavamo del femminismo del Beauvoir, si sposa meravigliosamente. È stato il primo esempio di, il primo forte e importante esempio di donna italiana che, dopo essere stata violentata, ha rifiutato il matrimonio riparatore. Questo in Sicilia, perché la legge italiana era talmente vecchia, cattolica, medievale, per cui se tu violentavi, tu potevi, tu maschio dico, potevi violentare chi volevi, se la sposavi riparavi al danno e non era più, e non andavi più in carcere. Il caso di Franca Viola ha sbaragliato il sistema e ha cambiato il flusso bestiale delle cose. Profazio, questo grande cantautore calabrese, ha scritto una canzone dedicata a lei ed è giusto sentirla perché, come fatto storico, e non semplicemente di costume, ma storico, e comunque il tema del femminismo, lo so che raccontato da me è ridicolo, però io ce l'ho presente nella mia coscienza e nella mia sensibilità umana, per quanto sia nato maschio, ma che ci posso fare? Non l'ho scelto io. Detto questo, ascoltiamo Profazio, invece, che è il sottoscritto. Thank you.
fu rapita dai mafiosi, con l'arma in mano e i facci brutti. La bella picciotta dal camù, di giorno alla vista di tutti, a capuccera lu pretendenti, lu re di carta, lu delinquenti. Ad Alcamo c'è una regina senza re, ad Alcamo c'è una regina senza re. Sui piccoli cosi chi cambia un mondo e chi di quadrato lo mutano antundo. Di notti in campagna all'oscuro apriva la bocca un sarbaggio, ma Franca luttava spartana armata di grandi coraggio. Gridava non vinci l'abuso, rompeva di secoli l'uso. Ad Alcamo c'è una regina senza re, ad Alcamo c'è una regina senza re. Sui piccoli cosi chi cambia un mondo e chi di quadrato lo mutano antundo. I saggi ci dissero a Franca non fari la donna moderna, se l'uomo non ti piace che importa, l'amore moriu alla taverna. Ma Franca rispusi con orgoglio, l'amore lo dugno a cu voglio. Ad Alcamo c'è una regina senza re, ad Alcamo c'è una regina senza re. Sui piccole cose che cambiano mondo e chi di quadrato lo mutano antundo. L'esempio cambiò i destini, durava da secoli a notti, levò la corona di spini dal cuore di tanti picciotti. L'urratto l'eterno ricatto ogni giorno diventa riscatto. Ad Alcamo c'è una regina senza re, ad Alcamo c'è una regina senza re. Sui piccole cose che cambiano mondo e chi di quadrato lo mutano antundo. Si parla di Franca comune, domani la storia ne parla, la cantano tutti i poeti, è musica d'ogni chitarra. Da oggi la donna patruna, l'amore a cuvoli luduna. Ad Alcamo c'è una regina senza re, ad Alcamo c'è una regina senza re. Sui piccole cose che cambiano mondo e che di quadrato lo mutano antundo.
Bentornati al Bar della Poesia, siamo al gran finale, la pagina storica del nostro racconto poetico web radiofonico. Accade oggi 9 gennaio,
gli eventi. 1448, a Milano si tiene la prima lotteria. Abbiamo parlato poc'anzi con il poeta Paolo Maccari della smorfia. Allora, ho indagato meglio, allora praticamente pare che in realtà nella smorfia è il 48 il morto che parla, non il 47, però c'è quel film di Totò, quindi è un'annosa questione che non mi farà dormire stanotte. 1768, Philip Ashley mette in scena il primo circo moderno a Londra. Numeri, saltimbanchi, clown, mago, gli animali, purtroppo. 1806, la grande merda Orazio Nelson viene sepolto nella cattedrale di St. Paul, sempre a Londra. Le merde su tutte londinesi. 1839, l'Académie Française delle Sciences, delle scienze, dall'annuncio dell'invenzione del gaucherotipo, l'antico, come dire, il nonno della fotografia, dagherotipo, diciamolo meglio. 1836, quasi due secoli. 1878, Umberto I di Savoia sale al trono d'Italia dopo la morte del padre Vittorio Emanuele II di Savoia. Sappiamo che verrà ucciso da mano anarchica, la Troia Sabauda. 1951, inaugurazione a New York della sede ufficiale delle Nazioni Unite. E nel 1995, Valery Polyakov completa 366 giorni, un anno, bisestile, 366, nello spazio. A bordo della Mir, la stazione spaziale sovietica Mir, Mir in russo vuol dire pace, non lo dimentichiamo, infrangendo qualsiasi record umano precedente di permanenza della vita nello spazio. E voi mi direte, vabbè, sti cazzi, questo povero disgraziato non è che è rimasto in orbita per completare una missione, è rimasto in orbita perché il discioglimento dell'Unione Sovietica e il passaggio della comunità degli stati indipendenti, la CSI, fino alla Russia di oggi, quindi la fase da Gorbaciov con quell'ubriacone di Yeltsin fino alla dittatura di Putin, loro a Mosca non avevano i soldi per farlo scendere questo, non sapevano come farlo scendere, per dire, povero Polyakov. Ma vediamo i nati del 9 di gennaio. 1881 nasce Giovanni Papini, scrittore italiano fiorentino noiosissimo. 1904 nasce Giorgio La Pira, politico italiano, sindaco di Firenze negli anni 50, deve essere una strana coincidenza. 1908 nasce la scrittrice francese Simone de Beauvoir, ne abbiamo parlato prima, poc'anzi, nella prima parte della trasmissione. 1913, lo stesso giorno, nasce il politico americano Richard Nixon. Chissà quante volte De Beauvoir avrà scritto Peste e corna di Nixon e poi sono gemellini di data. 1925 nasce l'attore americano Lee Van Cleef, che ricordiamo fra i vari film, l'ha fatti veramente centinaia, ma almeno in tre pellicole, lo ricordiamo come cattivo nel buono, il brutto e il cattivo di Sergio Leone, ma anche come coprotagonista insieme a Clint Eastwood e Jean-Marie Volonté per qualche dollaro in più, che è il secondo della trilogia del dollaro, e ce lo ricordiamo anche in Fuga da New York, capolavoro di Carpenter. 1928 nasce Domenico Modugno, cantautore italiano, forse il primo. Se la gioca con Buscaglione come cantautore nel senso tradizionale del termine, non solo autore o interprete, anche direi Renato Carosone. Quelli sono i tre padri della musica d'autore. Anche se Buscaglione e Carosone erano più legati al jazz, quindi alla musica, mentre Modugno alla melodia, quindi alla parola. Per cui diciamo un po' più Modugno. Comunque sentiremo ovviamente in chiusura Volare, cioè abbiamo una chiusura che so tre chicche della musica, mo ve le dico. 1933 nasce lo scrittore zambiano, Zambia, Africa, Wilbur Smith, tutti quei capolavori, forse capolavori no, però grandi successi letterari, no? Di cui che non ho mai letto e mai leggerò. 1935 nasce l'attore americano Bob Denver, che ricordiamo per chi l'ha visto, famoso il telefilm L'isola di Gilligan, lui era il protagonista. 1936 nasce uno dei miei eroi dell'infanzia, il commentatore sportivo e anche allenatore di basket americano Dan Pederson. Mi ricordo, io da ragazzino, ovviamente, come tutti i bimbi della mia generazione, guardavo il wrestling la domenica mattina, se non sbaglio, su Italia 1. E c'era Dan Pederson, mitico. I racconti di Dan Pederson erano fantastici. A voi immaginate, voi siete abituati, voi non so chi siete voi, ma per dire, ora siamo abituati ai commentatori sportivi molto preparati, preparatissimi. Anche fino alla noia, no? Direi. Con accanto invece quello che fa un pochino più di colore, che nel calcio è un ex calciatore e negli altri sport può essere qualcosa, soprattutto in America, capita che invece sia una figura, come dire, più artistica, chiamiamola così, no? Che dia colore, appunto. Ecco, Dan Pederson però faceva le telecronache da solo, almeno negli anni Ottanta. Erano bellissime, perché lui raccontava i cazzi suoi, non l'incontro. Allora, vediamo se riesco a fare la parodia, se ce l'ho preparata. Voi immaginatevi la finale del mondiale, la cintura di campione del mondo, ne so, al Hogan, come lo chiamavamo noi bimbi, contro Andre the Giant, Ultimate Warrior, Ric Flair, un incontro di quelli a 5 stelle. Allora, parte la narrazione di Hulk Hogan. Abbiamo grande Hulk Hogan, che combatte per cintura del mondo, questo però mi riporta alla memoria, ricordo di quando io ero adolescente e andavo al liceo. Tanto nel frattempo l'incontro è cominciato, ovviamente i due contendenti si stanno dando delle mazzate che sono epiche, siamo a livello veramente Achille e Ettore alla fine dell'Iliade, una lotta veramente carica di pathos e violenza, e lui invece ci racconta i fatti suoi. Allora mi ricordo, eravamo al liceo e quella cintura mi fa venire in mente che c'era la più bella della scuola, che tutti noi eravamo innamorati, io ero innamorato di lei, ma lei non guardava me, ovviamente io ero piccolo, venivo anno meno di lei, e quindi non considerava me. In italiano considerare è vero. Nel frattempo incontro la conformazione di Laoconti, che sa, al Hogan salti no, però diciamo magari prese sotto missione, conteggi che arrivavano quasi al 3, perché si vince schierando l'avversario a 3, e lui andava avanti e diceva: allora mi ricordo ballo della scuola, lei bellissima, bellissima, e andava ovviamente con quarterback, che lei cheerleader. Noi in America abbiamo al liceo questa tradizione da ballo scuola, più balli scuola. Ballo scuola inizio scuola, ballo scuola metà scuola, ballo scuola fine scuola. Tre balli scuola, almeno tre balli scuola, ogni scuola tre balli scuola almeno. Allora lei è bellissima con quarterback, perché noi football americano, noi sport basket, io allenatore basket. Poi baseball, che è lo sport nazionale, famiglia, così. E quindi praticamente l'incontro andava avanti, lui raccontava i cazzi suoi. Vabbè, basta, dai, ho fatto il pagliaccio a sufficienza, andiamo avanti. Poi nel 1940 nasce Sergio Cragnotti, imprenditore italiano, era il proprietario della Cirio, ha fatto fallire un'azienda mandando per stracci, come dicono a Roma, un sacco di famiglie per comprarsi i campioni per la Lazio. 1941 Joan Baez, regina del folk, attivista americana, attivista che giustamente oggi è una puntata femminista, sentiremo un pezzo anche di Joan Baez. 1944 nasce Massimiliano Fuscas, archistar italiana, romano, romanissimo, l'autore della Nuvola a Roma, dove fanno la Fiera del Libro, sono stato l'ultima volta con i miei testi, cioè ci sono sempre i miei testi, sono andato fisicamente. Però nel 1944, mentre infuriava la guerra, il 9 gennaio, a Roma nasce l'Archistar e a Londra, forse il più grande chitarrista inglese se la gioca con Eric Clapton, nasce Jimmy Page, e sentiremo anche un capolavoro dei Led Zeppelin, giustamente. 1946 nasce l'attore italiano in Sicilia, lo dico perché è nota la sua origine, Leo Gullotta. Nel 1947 Franca Viola, ne ho parlato prima con la bellissima canzone di Otello Profazio, La regina senza re. Nel 1958 nasce Mehmet Ali Aça, terrorista turco che attentò alla vita di Papa Giovanni Paolo II, questo fu un evento anche questo incredibile, siamo nell'80 mi sembra. Nel 1967 nasce l'ex calciatore argentino Claudio Caniggia, grande compagno di sniffate di Diego Armando Maradona. Nel 1970 nasce il cantautore spagnolo Tonino Carotone, ma non vi ho messo nulla di Tonino Carotone, mi pareva sinceramente che accanto a Modugno, Joan Baez e Led Zeppelin, Carotone fosse un po' una caduta di stile. Nel 1976 nasce l'allenatore di calcio, l'allenatore italiano di calcio, Andrea Stramaccioni, che abbiamo apprezzato nel suo commentare i mondiali in Qatar, per l'entusiasmo per questo mondo calcistico arabo che sinceramente mi ha fatto una certa tenerezza. Non vi ho detto nulla dei commentatori. Allora, per me al primo posto Stramaccioni per la tenerezza, Adani per l'imbecillità gentile, nel senso non cattiva, che ha dimostrato. Bocciatissimi Di Gennaro, che ha commentato la finale per la noia assoluta che trasmetteva, come quando giocava a pallone, fra l'altro, Di Gennaro di Firenze, e odiosissimo Sebino Nela, che veramente commenti l'unica cosa che conta perché Di Zena parla così. L'unica cosa che conta è portare il risultato a casa. Non è il bel gioco. Va bene, andiamo avanti. 1978, un altro allenatore di calcio, ex calciatore campione del mondo nell'86, l'immenso, il grandissimo Gennaro Gattuso. Sinceramente, secondo me, il migliore, il nostro eroe nel mondiale del 2006. Per me il mondiale l'ha vinto Gattuso. E lo dico da interista. 1987 nasce il cantautore scozzese di origini italiane, almeno la famiglia, Paolo Nutini. Devo dire, non l'ho mai ascoltato, ma è anche un po' antipatico. Queste cose moderne a me mi si gratta la fava. Comunque nasce a Paisley. E perché vi dico dove è nato? Perché lo stesso giorno, a Sora, nasce quel gran pezzo de Sora, cantante italiana, che Dio solo sa perché si è fatta toccare da quel viscido schifoso di... Mamma mia, ma fa senso solo pronunciare il nome, non lo dico, Gigi D'Alessio. Comunque nasce Anna Tatangelo, gran pezzo de Sora. Ma passiamo ai morti del 9 di gennaio. Nel 1873, a soli 2 anni dalla caduta del suo impero, muore l'imperatore francese Napoleone III, detto il Piccolo. Diciamo che il patimento del fallimento della farsa del secondo impero l'ha segnato. Muore in esilio in Inghilterra, se non mi sbaglio, non vorrei dire Londra, tanto diciamo comunque in Inghilterra. Ma lo stesso giorno, 5 anni dopo, abbiamo visto, muore Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia. Grande colpa, secondo me, e qui tocca anche dare ragione ai critici della manovra sabauda, è stata quella, non, sembra un'inezia ma non lo è, di non aver cambiato il cardinale, tant'è che Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, invece doveva essere solo Vittorio Emanuele primo re d'Italia. Non era una conquista l'Italia, e questo è il punto. E tant'è che abbiamo visto come hanno amministrato il paese nei 80 anni di governo. 2004, Norberto Bobbio, ci lascia Norberto Bobbio, grande filosofo italiano. Nel 2017 ci lascia Zygmunt Bauman, grande sociologo polacco, uno dei pensatori che ha segnato particolarmente la fine secolo e l'inizio degli anni 2000. E nel 2022 muore, quindi un anno fa, mi ha fatto impressione perché chiaramente, essendo che siamo appena sbarcati nel 2023, bisogna farci anche un po' la mano, ci lascia l'attore Bob Saget, che molti di voi non vi ricorderanno, era un attore di sitcom fondamentalmente americane, ma era quello che dava nella versione originale americana la voce a, nel telefilm che io ho amato molto, How I Met Your Mother, al protagonista da anziano, cioè da adulto, il che è strano perché comunque è la storia di un adulto, di un trentenne, comunque da più adulto, da cinquantenne, che racconta ai propri figli come ha incontrato la moglie. Era nella versione originale questo attore, Bob Saget, l'ho voluto citare perché comunque ho amato quel telefilm. Bene, siamo in chiusura, allora ringraziamo naturalmente i Sex Pistols, che sono stati con noi all'inizio e chiuderanno la puntata. Miles Davis, grande, l'ho beccato in buona. Pietro Gori, che ci fa da promozione. La bellissima e bravissima cantante francese Emmanuel Escal, che ci ha cantato una canzone dedicata alla nostra ospite letteraria Simone de Beauvoir. Tom Waits, che è stato con noi insieme al poeta Paolo Maccari. Otello Profazio, che ci ha raccontato i tempi e la terra in cui viviamo, in cui lui ha vissuto. E in chiusura ascoltiamo Volare nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, Diamonds and Rust di Joan Baez e Kashmir dei Led Zeppelin. Con Al Bar della Poesia è tutto, ci vediamo tra una settimana, ci sentiamo tra una settimana con Adriana Tasin e Eva Di Palma. Jonathan Rizzo va a fare in culo.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Oh!
nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Ma siete ancora lì? Non vi è piaciuta? E allora non ci venite più a bere al bar della poesia. E adesso, Munches Bibendum.